Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. In apertura di programma io vorrei salutare in particolar modo un nostro ascoltatore di Milano, il signor Domenico Decorato, che ha avuto una bella e cordiale telefonata con me, di cui lo ringrazio, e ha avuto anche la grande idea di fare una donazione splendida per il Museo del Disco e dello Spettacolo, e anche di questo io lo ringrazio, perché voi sapete che il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo è l'ente che patrocina le nostre trasmissioni e quindi ha bisogno di tutti noi per andare avanti nella sua missione di portare la cultura dello spettacolo e della musica italiana nel mondo, per andare avanti a catalogare, salvare, restaurare tutte le memorabilia, come vengono chiamate, della cultura dello spettacolo italiano del Novecento. Quindi grazie al signor Domenico Decorato e grazie a tutti coloro che hanno aiutato e che aiuteranno il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Ed ora arriviamo all'argomento della nostra chiacchierata confidenziale di quest'oggi. È l'anno 1943. Certo, un anno in cui c'era la guerra in tutto il mondo era sconvolto da fatti di sangue, da fame, da privazioni. Ma io non voglio parlare della guerra, ma di come la gente dell'epoca cercava di mantenere uno stato d'animo positivo, nonostante tutto. Si applicava, possiamo dire, cari amici, la resilienza. Anche se questa parola non andava ancora di moda. Allora si applicava, oggi va di moda e la pronunciamo molto e forse la applichiamo poco. Allora non andava di moda, non si pronunciava, ma si applicava nella vita di tutti i giorni, ai quattro angoli del mondo, perché tutti cercavano in America, in Europa, in Asia, in Africa, dappertutto, di tenere alto il morale. Nonostante le privazioni, nonostante i lutti, cercavano di avere un animo forte, uno stato di equilibrio interno che niente potesse scalfire. E ci si provava anche attraverso le canzoni. Nonostante tutto quello che succedeva, per esempio una canzone che andava molto di moda negli Stati Uniti in quel 1943 era quella che vi facciamo ascoltare adesso dalla voce di un giovanissimo Frank Sinatra. Oh, what a beautiful morning. Oh, che bella giornata.
There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morn. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way.
All the cattle are standing like statues. All the cattle are standing like statues.
They don't turn their heads as they see me ride by,
but a little brown maverick is a beautiful feeling. Everything's going my way. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And an old weeping willow is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's gone.
Se non bastavano le canzoni o le barzellette a tenere alto il morale, in quel 1943 gli statunitensi cercavano di darsi una mano a tenersi su di tono con una cosa che qua in Italia non potevamo avere: il mix di rum e Coca-Cola, come ci insegnano le Andrew Sisters.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve.
Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
The fact, man, it's a fact.
Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar.
Parliamo un pochino di cinema targato 1943, perché in quell'anno, sia in Italia sia all'estero, I film cercavano di mantenere alto l'umore delle famiglie con storie di buoni sentimenti, storie che tenessero lontana, almeno per un paio d'ore, la guerra dalla mente degli spettatori. E in America, ad esempio, un film per famiglie, per grandi e piccini, che ha avuto molto molto successo e che è stato girato a colori, cosa per noi in Italia ancora impensabile, era Torna a casa Lassie, con una piccola Elizabeth Taylor che prende un pochino, diciamo così, l'eredità di Shirley Temple, la bambina prodigio dai Riccioli d'Oro, nel cinema americano. Vi voglio dare una piccola chicca: il trailer che abbiamo trovato di Torna a casa Lassie, ovviamente doppiato in lingua italiana.
Cani! E invece, se vuoi saperlo, sono contenta che Lassie se n'è andata.
Lassie ci costava e non potevamo mantenerla. Purtroppo i soldi non dovevamo pagare l'affitto.
Ma non potremo ricomprarla un giorno?
No, Joe.
Forse non sanno come trattarla nel canile. Poi sapranno cosa darle da mangiare.
Per tua norma, la gente è troppo ricca, pensa più ai cani che ai propri figli.
Mamma, ho una sorpresa per te. Lassie è tornata a casa.
Se a Hollywood avevano la piccola Elizabeth Taylor nei ruoli di ragazzina, noi in Italia in quel 1943 avevamo Chiaretta Gelli. Chiaretta Gelli, non tutti la ricordano forse, ma è stata una grande attrice piena di verve, veramente dal carattere molto divertente, spumeggiante, frizzante, e in quel 1943 era protagonista del film Il birichino di papà. Eccola qua, tutta per voi.
Dormi, dormi, o oh bimbo, non dormire. E finché tu dormi, tu e
E rimanendo sempre in ambito cinematografico, dobbiamo notare che l'anno prima, nel 1942 in Italia, era uscita la pellicola protagonizzata da Alida Valli, Stasera niente di nuovo. In quel film Alida intonava Malamore no, che sarebbe diventata una canzone simbolo dell'Italia di tutti gli anni 40. Ebbene, Malamore no finalmente viene incisa anche su 78 giri e viene incisa, vi do una data, proprio il 23 febbraio del 1943. Con l'orchestra del maestro cinico Angelini la canta Lina Termini. Resilienza, resilienza targata 1943, c'erano i razionamenti di cibo, c'erano, scarseggiava un pochino tutto quanto, ma il trio Lescano ci insegnava che una radio ed il tuo cuore possono bastare per sognare. Oh, Bibliofili, è il momento per voi, infatti parleremo un pochino dei libri che sono usciti nel 1943. Allora, abbiamo il quarto romanzo della serie di Mary Poppins che esce in Gran Bretagna e si intitola Mary Poppins apre la porta. Poi abbiamo due grandi romanzi americani da cui vennero tratti poi negli anni successivi due bellissimi film: Un albero cresce a Brooklyn e La fonte meravigliosa. Ma in Francia Antoine de Saint-Exupéry presenta Il piccolo principe, che diventerà uno dei maggiori successi di critica e di pubblico del XX secolo. Non si vede bene che col cuore, questa è una delle frasi più indimenticabili di questo piccolo libro che racconta la storia di un piccolo principe, ma che è grande nel cuore di tutti noi.
Nel giardino dello zio, va sognando il cuore mio. Cercando la felicità, nel sogno che svanirà, la vita fugge lontano, lontano.
sera della gioventù, che fa sognare e sospirare sempre più, come un dolce incanto d'amor. Ma già torna timido quell'amor che tanto sento nel cuore, è colpa dell'oblio che tutto spegnerà.
Queste erano le tre voci molto melodiose, molto carine del trio Aurora, che con l'orchestra del maestro Pippo Barzizza vi ha cantato Il giardino dell'oblio. Parliamo un pochino di bellezza, bellezza italica targata 1943. Perché vi devo raccontare qualcosa di confidenziale. Se voi andate su Wikipedia o su qualunque altro sito internet, tutti quanti vi diranno che nel 1943 non si è tenuto il concorso di 5.000 lire per un sorriso, che era l'antesignano di Miss Italia, e che non si è tenuto neanche nel 1942 a causa della guerra. Allora, io vi dico questo. Nel 42 è vero, il concorso non si tenne a causa della guerra, ma nel 1943, con un enorme sforzo, cercarono quelli della GVM e Dino Villani, l'ideatore del concorso, di rimetterlo in piedi. E c'è stato veramente, ovviamente il concorso era ancora esclusivamente fotografico, poiché le concorrenti ancora non sfilavano in passerella, inizieranno a farlo solo nel dopoguerra, dal 1946 a Stresa, quando il concorso prenderà il nome di Miss Italia. Ma in quel 1943, anche se tutta la storiografia dice che il concorso non c'è stato, vi assicuro che c'è stato, non è arrivato alle fasi finali. Certo, non si è potuto concludere, ma fino alle semifinali è arrivato. E la testimonianza c'è perché il settimanale Tempo ogni settimana pubblicava, con tanto di fotografie, i risultati delle eliminatorie, delle semifinali, eccetera, eccetera. Per esempio in semifinale arrivano delle bellezze, sia bionde sia brune, che si chiamavano Bianca Maria Simonelli, Gisella Marcuzzi, Liana Matteucci, Giuseppina Caruselli. A loro, a queste bellezze, a questi angeli della bellezza targati 1943, che non hanno potuto avere una finale di concorso, dedichiamo una canzone di quell'anno che si chiamava Serenata ad un angelo. Con la voce suadente di Aldo Donà, ve lo propone l'orchestra del maestro Cinico Angelini.
La tua veste azzurra è là, tutta vuota cede, poi s'affloscia e cade, dunque tu non ci sei più. Siedo al pianoforte e tu mi guardi ancora, dentro una cornice d'oro. Sento la tastiera premere, mentre mi si spezza il cuore. Un angelo dal cielo mi fa suonar così. tra gli altri dorma su. Quell'angelo sei tu, pensando sempre a te, e di musica vibro. Ormai per me qua giù la musica sei tu.
Ragazzi, un esempio di resilienza targata 1943, un esempio veramente lampante, arriva dal cinema italiano con un film che si intitolava La vita è bella. Non è il film del 1997 di Roberto Benigni che ha vinto gli Oscar, ma è un film di Carlo Ludovico Bragaglia, uno dei più grandi registi italiani. Lui, pensate, aveva iniziato col movimento futurista di Marinetti già ai tempi del cinema muto, poi è arrivato nel primo cinema sonoro, ha lavorato durante il periodo della guerra, ha lavorato tantissimo anche nel dopoguerra ed è morto ultra centenario. E in Italia, lo sapete, nel 1943, inutile ripeterlo, ma non c'erano grossi mezzi, eppure c'era ancora un orgoglio, possiamo dire così, un orgoglio a Cinecittà, per cui anche senza grossi mezzi bisognava presentare un buon artigianato cinematografico, diciamo in questo modo. E allora avevano riunito Carlo Ludovico Bragaglia alla regia e aveva fatto lui da regista a un film di cui aveva scritto il soggetto insieme a Aldo De Benedetti, niente di meno, figuratevi. Per le musiche c'erano il maestro Giovanni Danzi e il maestro Gino Filippini, due calibri da 90, la scenografia era affidata al più grande scenografo italiano di quell'epoca, Gastone Medin. Nel cast erano riunite Anna Magnani, nel ruolo della protagonista femminile assoluta, insieme a Maria Mercader, la compagna di De Sica, che faceva la seconda protagonista femminile, e poi Virgilio Riento, ve lo ricordate, bravissimo, divertentissimo, e Alberto Rabagliati, che era il divo numero uno del microfono, all'epoca era il cantante più pagato, i suoi dischi erano quelli che si vendevano di più, e quindi giustamente gli offrirono anche di fare dei ruoli al cinema, ruoli in cui oltre a recitare doveva cantare, era uno scotto che lui doveva pagare. Perché dico che il film è un esempio smaccato proprio di resilienza? Perché la trama voleva ricordare a tutti che nonostante le privazioni la vita era bella, e in soldoni la storia era questa qua: il conte Alberto, interpretato da Alberto Rabagliati, aveva perso le sue ricchezze al tavolo da gioco, voleva suicidarsi, ma venne fermato da un dottore che gli aveva proposto uno scambio: una settimana di vita con quanti soldi voleva, per poi fare da cavia per un nuovo farmaco. Alberto accetta perché tanto dice morire subito o morire dopo una settimana per me non fa differenza. Durante questa prima settimana incontra Matteo, un vagabondo, e assieme arrivano in campagna a casa di due sorelle. Virginia, la maggiore, è una estrosa artista corteggiata da un timido musicista, e la seconda, Nadina, è un perito agrario donna e manda avanti la fattoria tutta da sola. Durante la settimana il conte Alberto impara ad apprezzare la vita, ma essendo un uomo d'onore deve mantenere fede al patto, e alla data stabilita cosa fa? Si presenta dal dottore e il dottore però gli rivela che non c'è nessun esperimento. Il suo era stato solo un trucco per far capire al giovane che la vita è bella ed è sempre degna di essere vissuta. Allora eccovi qua, Alberto Rabagliati che canta in un pezzettino della pellicola La vita è bella.
La vita è bella, tanto bella. Sussurra il vento, stai contento. Non aver rimpianti e credi solo alla felicità. Mi basta un sogno d'amore, lusingare un buon cuore. La vita è bella, tanto bella. Dicono le stelle chi sorride è un gran signor. Devi ridere del mondo cantando, osanniamo
il flauto per propiziare il pranzo, o come anticamente si diceva, l'antepranzium.
Un altro dei vostri inutili strumenti. Il signor Leone si diletta in invenzioni musicali. Che strazio.
Immaginate, l'aperitivo espresso polifonicamente con un desiderio musicale.
Mi sce molto. Sono io che dirigo tutta la fattoria. Non è una cosa semplice. Bisogna pensare a tante cose. Alternare le culture, selezionare il bestiame, provvedere agli innesti, alle potature.
E voi conoscete tutte queste cose?
Sicuro, sono laureata in chimica agraria.
Ma davvero?
Mi dispiace deludervi. Per un uomo come voi, romantico, la chimica agraria è un vero controsenso.
Ah, non dico questo, ma vedervi così non avrei mai pensato che voi...
Che io sia una donna che sa fare qualche cosa, eh? Già, voi immaginate tutte le donne appoggiate ad un verone con le chiome sciolte in atto di sentire una serenata.
E anche se fosse così, non vi pare più adatto per una donna ascoltare una serenata piuttosto che piantare barbabietole?
Oh, una cosa non esclude l'altra.
Per te, per te, per te, tutti i miei pensieri, guardami nel cuore, son sincero, dal primo sole nato. C'è un fior, dal primo bacio, il primo amore, per te, forse credo ancora, di poter sognare, sì sognare, che uniti per tutta la vita ci potremo amar così.
Montelupo.
Ah, Montelupo, benissimo, benissimo. E allora sentiamo cosa trasmette la stazione di Montelupo. Ci vorrebbe una canzone semplice e popolare, una di quelle belle canzoni che hanno il profumo dei campi, dei fiori. Ah, ecco, ecco.
È primavera, svegliatevi bambine, alle fascine messe ad aprile, far roba tua.
Ho capito, questa canzone non va. Troviamone un'altra. Ecco, ci vorrebbe qualche cosa di più romantico, di più appassionato.
Lontano, quando la notte tutto tace, io sento ancora la tua voce che mi accarezza l'anima.
La Rapsodia in blu di Gershwin è sempre stata, ieri come oggi, un formidabile antistress che ci permette di andare in una dimensione onirica e tranquilla. Particolarmente fu usata come antistress la versione targata 1943 della Rapsodia in blu di Gershwin, incisa dall'orchestra di Glenn Miller e che vendette milioni di dischi negli Stati Uniti.
Thank you.
se questa era la Rapsodia in blu, incisa in quel 1943 dall'orchestra di Glenn Miller, dobbiamo notare che fra i 78 giri più venduti in quei 12 mesi negli Stati Uniti c'era I Got Rhythm, cantato da una giovanissima Rosemary Clooney, quella che poi negli anni 50 avrebbe cantato il mambo italiano, accompagnata qui dall'orchestra di Count Basie, e poi Pistol Packing Mama, che fece veramente epoca, nell'interpretazione di Bing Crosby con le Andrew Sisters.
Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything
rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. For anything more, who could ask? For anything more?
Confidenziale.
Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun? Until one night she caught me right, now I'm on the run.
Oh,
lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked out my windshield and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. With three tough gals from deep down Texas way, we got no pals. They don't like the way we play. We're a rough, rootin', tootin', shootin' trio. But you ought to see my sister Cleo. She's a terror, make no error, but there ain't no laissez-faire. Here's what we tell her.
Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol backin' mama, lay that pistol down.
Of corn, the revenuers came. The draw was slow, so now they know you can't do that to Maine.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down.
Pistol packing mama, lay that pistol down.
Oh, singing songs in the cabaret, was I having fun? Till one night it didn't seem right, now I'm on the run.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol back and mama, lay that pistol
down.
Oh, pistol back and mama, lay that pistol down.
E sapete, cari amici, che in quel 1943 siamo inconsapevoli che vengono, possiamo dire così, messe le radici del futuro dello spettacolo italiano. Eh già, perché in Italia nascono tre grandi nomi che nei decenni successivi avrebbero allietato tante nostre ore, sia in televisione che alla radio. Ovvero nascono Raffaella Carrà e nascono i due Lucio della canzone, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Ma in quel 1943 succede anche che c'è una radio allo sbando. Infatti il maresciallo Badoglio annuncia l'armistizio dell'8 settembre e ai microfoni dell'Eiar cambia qualcosa. L'Eiar inizia a diventare Rai.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Io vorrei consigliare a tutti gli amici che sono appassionati della storia della radio un trattato che ha scritto lo storico Gianni Isola, e l'ha scritto veramente bene, in maniera chiara, concisa e molto molto ben documentata. Il trattato di Gianni Isola si intitola proprio Una radio allo sbando, l'8 settembre 1943 ai microfoni dell'Eier. Io vi consiglio di leggerlo, ma vi voglio io raccontare due passi che sono tratti proprio da questo suo studio. Innanzitutto si dice che l'armistizio fu dichiarato nell'auditorio più mal sicuro dell'Eier, esposto su due fronti, uno troppo vicino all'ingresso d'onore di via Asiago e l'altro troppo poco lontano dall'uscita di servizio di via Montello. Il popolo era sceso in piazza, si attendevano ordini, proclami e fu un'attesa snervante, mentre la popolazione e qualche reparto militare avevano i primi scontri con il tedesco invasore e proprio in quelle ore, quando sarebbe servito, la radio tacque. Lo scrittore Ercole Patti avrebbe poi testimoniato: la radio, che per 48 ore aveva taciuto, riprese a funzionare. Trasmetteva continuamente dischi di canzonette, sospendendole a brevi intervalli per lanciare appelli. Una voce tedesca ripeteva in un italiano stentato, quasi infantile, le seguenti frasi: «Via dai traditori e tornate coi vostri camerati germanici». Poi aggiungeva delle disposizioni che si concludevano sempre con la pena di morte per i trasgressori, seguite subito dopo da qualche motivetto frivolo di canzonetta. Mai trasmissioni radiofoniche furono più sinistre. Il direttore generale e amministratore delegato dell'Eier, che si chiamava Raul Chiodelli, subito dopo le trasmissioni del messaggio del maresciallo Badoglio, dette ordine a tutte le sedi dell'Eier di collaborare con gli alleati anglo-americani e di disattivare gli impianti nel caso questi fossero occupati dai tedeschi. Quindi immaginatevi il trambusto che c'era in quel momento. Leggete questo bellissimo trattato scritto da Gianni Isola, Una radio allo sbando, l'8 settembre 1943 ai microfoni dell'Eier. Signore e signori, abbiamo così concluso il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1943. Ringraziandovi per l'ascolto, vi diamo appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora sulla stessa rete. A tutti buon proseguimento con i programmi che verranno dopo di noi. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments.